Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Araya Onlus che indaga il funzionamento delle strutture in cui si esplicita il sistema punitivo nel nostro paese. Noi siamo Zoe, Giuseppe, Franco e Federica. Il tema della puntata di oggi è dalla rieducazione al fine pena mai.
Fino a morte del reo. Queste sono le parole che senti pronunciare dal giudice durante la lettura della tua sentenza. La vita non ti sarà tolta subito, ma giorno dopo giorno, fino a quando ti spegnerai in una galera. Da quel giorno, la lotta per sopravvivere, senza un motivo per vivere, inizia. Non ha senso contare i giorni, non c'è data di scadenza. E così il tempo assume una forma tutta nuova. Non ha senso fare promesse, prendere impegni, anche i legami pian piano ti sembrano inutili. Cosa vuol dire essere ergastolano o ergastolana in un sistema rieducativo? Dal 2006 a giugno 2024 i detenuti condannati all'ergastolo in Italia sono passati da 1237 a 1898, aumentando del 53%, ovvero 661 persone. Uno strumento tutt'altro che in disuso, diremmo. In media, la metà è stata condannata non avendo compiuto nemmeno 40 anni. Considerato da alcuni condanna a morte lenta, rimane oggi un caposaldo del sistema penale, accostato al carcere duro il 41 bis, nato come misura emergenziale nel periodo delle stragi degli anni 90, e largamente usato ancora oggi.
In questa puntata ci concentreremo sul fine pena mai, la condanna a scontare tutto ciò che resta della vita dentro una prigione. Per farlo abbiamo intervistato Nicola Valentino, ex detenuto ergastolano e autore, e Domenico Bigliotti, docente presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Abbiamo chiesto poi a chi con tutto ciò ha dovuto e deve scontarsi duramente in prima persona di raccontarci la propria storia. Sono solo brevi testimonianze, ma speriamo possano farsi portavoce di una moltitudine troppo spesso silenziata che ogni giorno subisce ingiustizie e violenze. Intanto, buon ascolto.
Che senso ha la galera per un ergastolano? La galera non ha alcun senso per nessuno se la pena è esageratamente lunga. Allora, i paesi europei, la maggior parte dei paesi europei ha una media di 18 anni come pena massima riconosciuta nel loro codice penale. Noi invece abbiamo due tipi di ergastolo, quello semplice e quello ostativo. Chi è condannato al ergastolo ostativo veramente non ha più alcuna speranza e non ha alcun senso, ma non solo la galera, nemmeno la vita. Cioè sei condannato a scontare tutta la pena unicamente in carcere, dunque non hai l'obiettivo di raggiungere non importa che cosa, magari anche a età avanzata. Dunque io veramente ammiro le persone che sono condannate, ammiro nel senso che porto rispetto per le persone che sono state condannate all'ergastolo ostativo e tengono duro, rimangono in vita, non cercano la scorciatoia del suicidio, pur sapendo che la loro vita è finita lì, cioè loro praticamente sono già delle persone sepolte in un carcere. Diverso è il discorso per noi ergastolani cosiddetti semplici, no? Noi abbiamo la disperazione iniziale, che anch'io ho avuto, che hai la tentazione di porre fine alla tua vita, ma poi io sono stato per fortuna troppo codardo e non sono riuscito a suicidarmi. E dunque lì inizia un lavoro di mente, di testa diverso. Cioè quando sei un ergastolano normale, allora tu puoi programmarti, poi dici guarda io fra 10 anni al più tardi vado in permesso, dopo posso avere, posso ricorrere o posso chiedere di ottenere le misure alternative, ne ho diritto dopo aver scontato 21 anni più la buona condotta, cioè 26 anni complessivi, posso chiedere la libertà condizionata. E dunque questo ti permette di vivere con la speranza. E dunque il carcere non ha per questo un senso, ma comunque vivi da speranza e speranza, c'è la speranza di raggiungere l'obiettivo dei permessi premi, la speranza poi di poter lavorare all'esterno, la speranza poi di ottenere dopo tanti anni la libertà condizionata. Questo è che ti tiene in vita, ma ovviamente non ha alcun senso.
L'ergastolo è la pena massima, la condanna più dura che una persona che commette crimini può ricevere. L'idea che questa pena possa essere applicata legittimamente ci appare scontata e difficile da mettere in discussione. Eppure, la sua sola esistenza ci dice molto di come intendiamo la giustizia a livello culturale.
La pena costituzionale non è una pena esclusivamente carceraria. Noi ci siamo adagiati a considerare che carcere uguale pena e pena uguale carcere. Ciò significa che ogni qualvolta introduciamo nuovi reati, anche quando non corrispondono a un vero bisogno sociale, a un vero bisogno di protezione sociale, rischiamo di immettere continuamente nuova popolazione detentiva. Espressione anche un po' logora, anche esageratamente asettica, per indicare che dentro la nostra idea di punibilità c'è sempre troppo la compressione di libertà fondamentali. Ed è veramente il modo per dimostrare l'infondatezza del disegno rieducativo, perché se noi pensiamo che ogni pena debba essere eseguita solo e soltanto col carcere, solo e soltanto nel carcere, e se vediamo che il carcere è solo e soltanto questo e non potrà che essere peggio di questo, la rieducazione è una menzogna che si svela al solo atto di essere pronunciato. Nel quadro del sistema dell'esecuzione penale in Italia, la componente più problematica è ovviamente giocata dall'ergastolo. È una componente particolarmente problematica perché? Perché innanzitutto nel nostro sistema c'è tra l'altro una connotazione specifica nell'esecuzione della pena dell'ergastolo, che è l'ergastolo ostativo, cioè quella esecuzione dell'ergastolo che è dichiarata incompatibile a qualunque tipo di beneficio. E attenzione, il termine beneficio è pericoloso quanto quello di rieducazione, perché il beneficio che è concesso al detenuto non è una vacanza premio, non è un bonus per la slot machine. Siamo sempre in modalità di esecuzione della pena che però prevedono dei momenti non di socializzazione, di vita fuori dal sistema carcerario strettamente inteso. E quindi noi dobbiamo adesso chiederci non solo se l'ergastolo ostativo sia compatibile a una società democratica, ma anche se l'ergastolo in quanto tale meriti davvero di essere considerato costituzionale.
Mi chiamo Nicola Valentino,
ho fatto per 28, circa 28 anni un'esperienza di reclusione all'ergastolo, ho anche avuto l'esigenza durante questa esperienza reclusiva di capire bene che tipo di esperienza era l'esperienza dell'ergastolo e in che modo questa esperienza è diversa dall'esperienza di una reclusione a una pena temporale. Questo tipo di ricerca l'ho anche svolta all'interno di un'esperienza cooperativa che è quella della cooperativa Sensibili alle Foglie, che è una cooperativa nata 35 anni fa all'interno del carcere, dalla, come dire, collaborazione fra un gruppo di reclusi e persone all'esterno che ci hanno aiutato a far nascere questa esperienza. All'interno di questa del laboratorio di ricerca io mi sono poi occupato in particolare di questo tipo di istituto penale che è l'ergastolo. Ho sentito l'esigenza di agire dal punto di vista anche dell'analisi di questo istituto penale, di agire uno spostamento deciso dell'ergastolo insieme alla pena di morte. Ergastolo e pena di morte sono due istituti penali che si assomigliano fortemente, anche perché nel mondo la pena di morte non è più come dire, lo spettacolo patibolare di un tempo, ma è una esecuzione durevole nel tempo. Ci sono persone negli Stati Uniti che agonizzano nel braccio della morte per una media almeno di 20 anni prima che il boia esegua la condanna a morte. Quindi l'ergastolo a sua volta non può essere visto come un'alternativa alla pena di morte, perché l'ergastolo è una pena fino alla morte. Quando un tribunale dà l'ergastolo alla persona che viene condannata, si dice fino a morte del reo. Questo è il senso della condanna all'ergastolo. Quindi queste due istituzioni si caratterizzano per il fatto che collocano fin dal momento della sentenza le persone in un processo agonico, nel senso che la persona viene uccisa, viene condannata ad una morte a qualunque prospettiva sociale e viene esclusa a vita dal consorzio umano. In questo senso, pena di morte ed ergastolo sono pene capitali. Capitali perché hanno una caratteristica eliminativa dal consorzio umano. L'ergastolo nasce come pena collegata alla schiavitù e ha in sé il dispositivo della schiavitù. Cosa succede quando una persona viene condannata all'ergastolo? Succede che lo Stato si prende la vita della persona. Si prende la vita della persona e decide come cosa farne. Allo stesso modo, quando una persona viene condannata a morte, lo Stato si prende la vita di quella persona e decide poi il giorno in cui il boia dovrà eseguire la condanna.
È molto difficile immaginare che si possa parlare di rieducazione quando esistono forme istituzionali di punizione come l'ergastolo. In questo senso, il termine stesso perde di potenza, non prevedendo nella sua essenza alcuna forma di socializzazione. Ecco cosa ne pensano Nicola Valentino, ex detenuto ergastolano ed autore, e Domenico Bilotti, docente presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
torno al, proprio al discorso di rieducazione, di risocializzazione, c'è una sostanza di ipocrisia da parte dell'istituzione, perché il carcere è un luogo di torsione dei corpi, cioè bisogna partire da questo, cioè nel senso che quando le persone vengono recluse in carcere, il tuo corpo viene sottoposto ad un processo di torsione. Noi questo laboratorio di ricerca che è sensibile alle foglie è nato proprio dall'interno del carcere, e il primo libro che come Sensibili alle foglie abbiamo fatto è un libro su cos'è l'esperienza della carcerazione e della reclusione anche in senso più ampio. L'esperienza della reclusione e della carcerazione è un'esperienza di torsione. Viene minata una caratteristica fondamentale degli esseri umani, che è quella di essere delle creature in relazione sociale. Ora, quando io mino questa caratteristica specifica, profonda dell'umano, l'idea di risocializzazione attraverso un processo di desocializzazione è alquanto bizzarra. Quindi, diciamo, il corpo degli umani viene, come dire, minato in qualcosa di profondo che lo caratterizza, e tutto ciò che ti caratterizza identitariamente viene sottoposto ad una torsione annientante, cioè tutto quello che è, quando tu entri in carcere devi depositare tutto ciò che caratterizza la tua identità. Quindi ti togli gli anelli se sei sposato, ti togli l'orecchino se hai il... il carcere lavora il corpo delle persone recluse operando una torsione su tutti i sensi e su tutte le forme di linguaggio che caratterizzano quella persona. Questa è la lavorazione che fa il carcere sul corpo del recluso. Stante questa lavorazione, è abbastanza bizzarra la parola rieducazione.
Rieducazione è un termine piuttosto scivoloso, perché come terminologia, come scelta lessicale, implica l'idea che ci sia un soggetto che deve essere raddrizzato, riportato, riproposto a una sorta di grammatica da cui si è sottratto. Quindi non mi piace questa scelta terminologica. Quello che certamente, al di là dei termini, non funziona è che la rieducazione come attitudine a riavere una possibilità nella vita, e questo, diciamo, il senso, se vuoi, anche caritatevole, anche talvolta paternalistico che viene associato alla rieducazione, certamente non può funzionare in un sistema nel quale noi vediamo dai dati che chi esce da un istituto di pena, donna o uomo, questa è davvero una questione che prescinde dalla connotazione di genere, comunque delinque molto di meno se all'atto d'uscita dalla struttura penitenziaria ha la possibilità di avere un proprio reddito, ha la possibilità di essere reimmesso alla sua vita civile e relazionale. Siccome il sistema della rieducazione, per carenza di figure specialistiche, per carenza di risorse e forse anche per mancanza di coordinamento del testo legislativo, dei testi legislativi, tante volte è una possibilità anche notevole, anche lodevole, ma che resta non esercitata. E beh, è un po' complicato pensare che sia una rieducazione riuscita lasciare qualcuno anni nello stesso posto e magari lavorare sulla durata della sua detenzione, ma non fare in modo che non ci siano più le condizioni che lo avevano fatto delinquere prima che venisse irrogata a suo danno la pena. Quindi la rieducazione è una cosa che mi può star bene se implica davvero entrare in un meccanismo relazionale. Nella condizione presente, lo stigma che resta dopo l'esecuzione di una pena detentiva, i limiti all'esercizio di libertà civili, politiche e sociali che a volte seguono l'esecuzione di una pena, è la carenza di percorsi effettivamente esperibili, non quelli sulla carta prevedibili, armonizzabili, quelli che effettivamente si fanno, e rende la rieducazione nel migliore dei casi un generoso e disperante tentativo individuale, non un obiettivo sistematico.
Parlare di abolizionismo è molto complesso perché ci spinge a scontrarci con un sistema consolidato in centinaia di anni che ha a che vedere con quello che si trova alla radice del processo. L'idea che ci siano un giusto e uno sbagliato e che chi sbaglia vada punito o rieducato. Anche in un sistema rieducativo ideale e funzionante, l'emarginazione e l'esclusione dalla società rimarrebbero pratiche attuabili che impedirebbero comunque di guardare ai conflitti e alle violenze come occasioni di confronto in un'ottica trasformativa.
Togliere all'area penale del reato le condotte che non meritano lo stigma penale, depenalizzazioni. E soprattutto la battaglia adesso, e non è una battaglia riformista, credo che sia una battaglia di cultura civile, è togliere la pena dal carcere, togliere l'idea che la riparazione del torto, l'esecuzione dell'ammenda o lo svolgimento dell'emenda passino solo dalla detenzione, perché la maggior parte della detenzione che produciamo in Italia, come se fosse appunto, no, la materia prima dell'esclusione sociale, non ha a che fare con la messa in pericolo o la lesione di beni giuridici, ha a che fare con scopi retorici di conservazione del consenso sociale. E questa enorme conservazione di consenso sociale intorno alla paura o è un bubbone che scoppia, la situazione degli istituti di pena non è troppo diversa da quella dei centri migratori, comunque si siano chiamati nel diritto italiano, o se non scoppia si avvolge in se stessa, al punto che acquisiamo la mentalità carceraria in ogni cosa che facciamo. Faccio un solo esempio per non annoiare nessuno. Noi adesso abbiamo una serie di misure che sono eseguite e disposte da organi amministrativi, quindi senza neanche il contraddittorio giudiziario, senza neanche la possibilità che il destinatario sappia che gli sta succedendo, per quali ragioni e che effetti avrà sulla sua vita, che diamo per scontato siano una forma di pena, una sorta di pena necessaria, un elemento di prevenzione irriducibile e irrinunciabile. Non è così. Se la privazione è pena, la pena deve essere controllata. Noi pensiamo che la pena serve a controllare, è il contrario. La pena può esistere se solo se viene controllata. Siccome la pena adesso è incontrollabile, di che pena giusta e di che pena costituzionale parliamo?
Se per Domenico Bilotti si dovrebbe partire da una ricostruzione strutturale e collettiva dell'ambito del punibile e delle sue modalità, Nicola Valentino ci suggerisce una pratica di ricostruzione quotidiana e personale.
primo atto abolizionista è quello di non mostrificare, cioè quando noi si mostrifica, cioè si partecipa al dispositivo mediatico di mostrificazione, la mostrificazione di altre persone che vengono escluse dal consorzio umano, quando noi diciamo ah, quella persona ha commesso un fatto, è una bestia, non è un essere umano. Quando noi entriamo in questo gioco di mostrificazione, creiamo le condizioni perché vengano comminate delle pene capitali, perché quella persona, una volta anche mediaticamente esclusa dal consorzio umano, può essere esclusa anche dal punto di vista della condanna penale dal consorzio umano. Quindi non mostrificare, come dire, appropriarci di una cultura intanto si sottrae a questi processi di mostrificazione sociale, che sono quelli che poi dicono allontaniamo le persone dalla nostra vista, mettiamole in un carcere oppure mettiamole in una pena eterna. L'altro percorso concreto, proprio secondo me, è quello che dicevo prima, non lasciare soli, cioè non lasciare sole le persone recluse, non lasciare soli le persone che stanno nelle carceri maschili, le donne che stanno nelle carceri femminili, non lasciare sole le famiglie, costruire un tessuto sociale di vicinanza che consenta, anche questo è proprio un modo concreto di abolire il dispositivo del carcere, dell'isolamento, cioè dello sradicamento dal sociale, ed è un modo di far sì che le persone non muoiano, perché chi oggi si suicida maggiormente in carcere sono le persone, ad esempio le persone migranti, che non hanno fuori una casa, delle relazioni che gli consentano di essere in contatto con altri. L'istituzione è crudele, nel senso che se tu hai delle relazioni, se i reclusi hanno delle relazioni col mondo esterno, come dire, sono più salvaguardati dalla morte di persone che non hanno relazioni col mondo esterno.
Parlando di rieducazione, di carcere rieducativo, ci sono tanti ragazzi, anche persone adulte, che riescono a studiare in carcere, a imparare un mestiere. E questo li aiuta tanto a immettersi nel mondo del lavoro e non tornare più tra quelle mura. Ma quanti altri non ci riescono? E una volta fuori continuano a fare reati. L'ergastolo ha un senso se il carcere deve rieducare? Assolutamente no. Un ergastolano, specie lo stativo, sa che la sua pena non finirà mai, che non avrà mai la possibilità di essere fuori, a rifarsi una vita. E allora dov'è questa rieducazione? Che senso ha? Intanto, secondo me, studiare e lavorare in carcere, anche se sai che non ne uscirai mai, è un modo di vivere. Lo studio ti porta al di fuori di quello che vivi solo dentro una cella. Anche il lavoro ti dà uno stimolo ad andare avanti e poter aiutare la famiglia che è fuori. Purtroppo non tutti gli ergastolani hanno questa possibilità. Chi è rinchiuso al 41 bis, che può fare? Niente, niente di niente. Le sue giornate si svolgono sempre allo stesso modo. La mente di queste persone si opprime, non ha possibilità di spaziare e di vivere anche se chiusi. L'unica possibilità che hanno è di aspettare il prossimo colloquio con la famiglia. A chi ha una famiglia? Ci sono tanti che sono abbandonati. E allora dentro queste persone c'è solo rabbia, depressione, poca voglia di vivere, di avere una speranza, di poter un giorno stare con la propria famiglia. Non ha senso tutto questo. Se il carcere deve essere rieducativo, l'ergastolo non lo è.
concludere questa puntata, un'ultima riflessione e un consiglio di lettura. Nicola Valentino, ex detenuto ergastolano e autore, e Domenico Bilotti, docente presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, ci hanno raccontato l'ergastolo visto da varie angolature. Da nessuna di queste appare una misura giustificabile, piuttosto illogica nella narrazione rieducativa, distruttiva della persona in tutti i suoi aspetti. Cilento la mia Itaca, di Pasquale De Feo. Diversamente vivo, di Davide Emanuello. Tutta la verità, di Mario Trudu. E Le istituzioni dell'agonia, Ergastolo e pena di morte, di Nicola Valentino, sono quattro libri che riescono a farti vivere la sofferenza della detenzione. Scritti tutti dentro gli spazi angusti di una cella, raccontano storie che non vogliamo sentire, descrivendo luoghi che non vogliamo vedere, sensazioni che preferiamo non provare. Immergersi nella lettura di esperienze detentive è un primo passo per toccare un mondo spesso celato da alte mura. Mura che servono a non far vedere fuori a chi sta dentro, ma anche a non far vedere a chi sta fuori come si muore dentro.
Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Araya Onlus, scritto e realizzato da Zoe Ermini, Giuseppe Pulvirenti, Federica Ranocchia e Franco Cimei, che ha curato anche il missaggio e le musiche.